www.redigio.it e la storia continua. E a proposito dei diritti di asilo, vi narrerò del marchese Porrone. Nel convento di Sant'Eustorgio doveva trovare riparo a mezzo del 600 quel bizzarro farabutto che fu il marchese Annibale Porrone. Con un famoso suo archibugio, che si diceva sì Pistone Scavezzo, faceva tacere la giustizia, stornava avvocati e giudici dal muovergli liti e a un tal dottor Parasacchi, che mostrava di non aver paura, egli stesso si fa incontro e dettogli: «Vi do questo per buonasera», e lo stese morto d'un colpo. Si voleva allora accoglierlo ed egli ricoverò in Sant'Eustorgio, e nel convento e sul sagrato si dava ogni sorta di passatempi e di furfanterie e bravava le ricerche della giustizia, che invano faceva la ronda intorno a quel luogo. E continuavano le ribalderie, e ammazzò uno dei corei. Poi al fine se ne andò di città, visse a lungo a Venezia, dove forse fu trucidato. Uguali diritti erano pretesi dal patriziato come gli ecclesiastici, e nei palazzi, nelle ville, nei castelli, persino nelle case dei preti, potevano trovare rifugio criminali e prepotenti del peggior conio. Ancora, nelle stampe dei vedutisti del Settecento, davanti ai maggiori palazzi nobiliari, si scorgono file di colonnette e di paracarri che delimitano la proprietà privata. Segnavano contemporaneamente un limite invalicabile, oltre il quale entrava in gioco il diritto di asilo. Dietro quel simbolico riparo, un ricercato per delitti, fossero pure delitti di sangue, poteva impunemente bravare i birri e infischiandosi nel capitano di giustizia. La famiglia o il personaggio a cui era chiesto salute si riteneva impegnato di salvarlo. Più di una volta i governatori spagnoli furono tentati per loro conto di violare i diritti d'asilo. Fu il caso di Don Luigi da Guzman, Ponce de León, governatore dal 1660 al 1663, e lo riferiamo con le parole del Cantù, che così scrive: «Un sicario uccise presso San Giorgio in palazzo il cavalier Uberto Dellotta, e preso non poté dire da chi fosse incaricato del colpo, perché il committente che l'aveva menato dal bergamasco eragli ignoto ed era fuggito. Si sospettò di un Landriani, allora in lite con il Dellotta, il quale inseguito fuggì in chiesa di San Nazaro, ma per ordine del governatore fu strappato di là, anzi all'altare avvinghiato al tabernacolo. Allora il Litta, a lamentare della violata immunità, non ascoltato, minacciò interdetti e fece intimare un primo monitorio, poi un secondo senza effetto. Il terzo fu stracciato dagli alabardieri e ferito il prete che lo portava. Si invelenisce dunque la cosa. Ponce de León minaccia di far appiccare Landriani alla porta dell'arcivescovo se egli fulmina la scomunica. Infine il presidente Arese si mette in mezzo e mitiga di qua e di là, ma poco riusciva, quand'ecco la corte del governatore, che era in casa Durini, si presenta una gran dama. In un tiro a sei smonta, ascende dal governatore e dichiara di avere ella stessa dato la commissione di uccidere il cavaliere per un insulto avutone, e scendendo risale in carrozza e si ritira in una villa sul lago di Como. il Ponce de León fa allora rilasciare l'Andriani. Ebbe la peggio poi, in un caso somigliante, il fastoso e vanaglorioso duca d'Ossuna, benché una volta tanto avesse ragioni da vendere. Un suo servo aveva percosso un cagnolino della principessa Trivulzio, che senz'altro per un delitto tanto abominevole lo fece accoppare dai suoi servi. Il duca, indignato, mandò il capitano di giustizia ad arrestare gli omicidi nella casa della principessa. Ma questa, spagnola di nascita e gonfia di boria quanto l'Osuna, si querelò a Madrid per la violata intimità. E alla fine fu il capitano a fare le scuse all'offesa dama e a rendere le prigioni. Occorreva il 1796 ad abolire inesorabilmente i privilegi di casta di cui si era intollerabilmente abusato e con quelli diritti di asilo senza eccezione. Dopo che il carino fu posto in salvo, chi fece le spese della sua fuga fu il podestà, Pietro Avvocato, che verosimilmente nulla sapeva del fatto e tantomeno vi aveva preso parte, ma era comasco e, vedi combinazione, frate Pietro era stato ucciso nel viaggio di ritorno da Como. Ed era sospettato di eresia. Il popolo, se colpito nelle sue passioni, ha bisogno di dare un nome al suo corruccio, un bersaglio delle sue ire, il podestà. Probabilmente innocente, fu designato quale capro espiatorio e dovette passare un brutto quarto d'ora. La vita a Milano non era facile per il podestà, ed era ancora recente il caso di Beno dai Gozzadini, gettato nel naviglio per troppo zelo. Una mano di forsennati corse alla sua casa e, approfittando dell'ottima occasione, la pose a sacco. Il comasco fu preso e strettamente legato, portato dall'arcivescovo che a stento poté salvargli la vita. Portata a Milano la salma dell'inquisitore, aveva avuto dei funerali superbi. E immenso concorso di popolo li aveva scortato alla Basilica di Sant'Eustorgio. Dissenzienti non mancavano. Erano fra questi il marchese Palavicino, protetto dai Toriani, e Corrado da Venosta, di converso protetto dai Visconti. Ma furono messi a tacere e corse altro sangue. I castelli di Cortenuova e di Mozzanica, nido e rifugio di eretici, furono presi e spianati al suolo. Passò appena un anno e Pietro fu canonizzato e posto sugli altari, essendo pontefice Innocenzo IV. www.redigio.it e la storia continua.